Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
E sono in questo momento le 7 qualche secondo, chi vi parla è Astero Tubaldi, oggi è martedì 5 agosto, siamo in questo momento anche in diretta Instagram, Facebook, sullo streaming e sugli 89.100. Buona mattinata a tutti, e, sì, anche questa mattina ci siamo alzati con un'arietta abbastanza frizzante, ma dicono che appunto fra un paio di giorni rimonterà l'anticiclone africano, come abbiamo anche detto ieri, quindi ritornerà a far caldo. Ieri sera c'è stata l'operetta Cincilla in piazza, un'opera molto leggera, quasi paradossale nella sua trama, le operette sono sempre delle rappresentazioni comiche di commedia, no? Che fanno ridere, fanno divertire, fanno passare un paio d'ore, e se non fosse stato per il freddo non l'avrebbero fatto passare meglio questo paio d'ore, anche per gli artisti che magari sul palco erano non vestiti magari come quelli che si erano attrezzati in platea. Comunque è stato uno spettacolo gradevole, e domani si replica con il gran galà dell'opera, dell'operetta appunto. Adesso andiamo avanti, e poi venerdì 8 mi raccomando, è sabato 9, venerdì 8 e sabato 9 in piazza Giacomo Leopardi, venite tutti perché c'è la festa della tagliatella, una cosa originale, nuova, è una cosa che non si era mai vista prima d'oggi, anche se io ricordo in tempi passati, quando sempre avevo la radio, però ormai non so, qualche secolo fa c'era stata una specie di dimostrazione della tagliatella, con tanto di donne vergare che spernavano e poi tagliavano sul posto la tagliatella e la condivano con i sughi che poi tu sceglievi. Io facevo parte della giuria per scegliere quale il piatto più gradevole. Non è male fare parte della giuria per gustare una serie di tagliatelle, no? Anche perché non me ne ho lasciata una indietro, dovevo essere un giurato obiettivo e, anche se avevo premiato quella, mi ricordo, alla marinara con il pesce. E, allora, detto questo, che è una divagazione, andiamo oggi, come ci capita e ci capiterà per tutto il mese di agosto, a leggere i quotidiani in edicola. Quotidiani in edicola a quest'ora, perché poi dopo ritorneremo al vecchio cliché delle, penso almeno, delle 6:45 come prima e breve rassegna stampa, poi alle 8:30 un approfondimento con i giornali in edicola. Allora, dicevo, andiamo a vedere quello che abbiamo a disposizione questa mattina, partendo, come è consuetudine fare, dal sito di Radio Air. E vediamo subito che intanto vi segnalo una intervista che abbiamo realizzato ieri al maestro Andrea Caradori, intervista sulla festa della Madonna della Neve, che ci sarà questa sera nella chiesa di San Firmano, con una messa con canti gregoriani e il latino, quindi alle 18:30, una cosa di per sé suggestiva. Poi abbiamo sempre su nel nostro sito Zesse e omaggio internazionale a Leopardi, Recanati e le Marche al centro dell'azione di governo. Ieri c'è stata la Meloni ad Ancona e nell'incontro con la Meloni e con il governatore Acquaroli, Peba ha ottenuto, diciamo così, delle assicurazioni per quanto riguarda, e degli impegni per quanto riguarda la presenza qui a Recanati di eventi di particolare prestigio. e precisamente ha espresso un entusiasmo e orgoglio per l'annuncio da parte della premier Merloni e del vice premier Tajani, che erano ad Ancona, dell'istituzione della zona economica speciale nelle Marche e dell'omaggio a Leopardi con i principali studiosi mondiali. Certo che se dovesse passare di mano a Ricci, io penso che poi si morderanno i gomiti per questo passaggio. Questo è sicuramente un annuncio elettorale in appoggio alla candidatura a Quaroli, non c'è che dire. E vediamo, questo lo riprenderemo anche dal sito del Carlino, magari da cui leggeremo qualche cosa di più specifico. Fra le notizie di cronaca invece abbiamo Sefro, arsenale d'armi in casa, 38enne arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato un gruppo di residenti. E allora io partirei, e questo è quanto riguarda la prima pagina nostro quotidiano, il quotidiano web di Radio R. Recanatese nel girone F che si allunga a nord in Coppa Derby con la Maceratese. Questo in Coppa Derby con la Maceratese. Questo per una sintesi che poi ve la fornirà la nostra Maura Nardi. Macerata, 9 arresti in flagranza di reato per il furto di cavi di rame presso un impianto fotovoltaico. Questo nella giornata anche di ieri che abbiamo vi abbiamo trasmesso e comunicato questo aspetto. Poi abbiamo i giardini pubblici di Recanati, mancano le staccionate sicure e bisognerebbe fare un appello all'amministrazione, lo facciamo noi, per tutte le sollecitazioni che abbiamo avuto dalle mamme e dai genitori che non possono far avvicinare i loro bambini appunto ai bordi delle staccionate, che poi lì ci sono si verificano dei dislivelli notevoli e pericolosi, per cui perché sono troppo aperte e un bimbo può benissimo attraversarle senza rendersene conto e precipitare nel vuoto. Ecco, questo non è possibile, non è possibile che ciò accada. Questo è per quanto riguarda appunto questa notizia, ma notizia che poi noi troviamo anche sulle cronache di sulla pagina di Recanati, Porto Recanati del Carlino. E poi abbiamo, andando al resto del Carlino, abbiamo resti preromani in piazza Matteotti con testo di rilievo da approfondire. Dice Potenza Bicena, più che Porto Recanati la pagina, in realtà questo è quanto è emerso a Potenza Bicena. Potenza Bicena lo annuncia la sovrintendenza dopo le analisi archeologiche condotte durante i lavori. Lo spazio sarà riaperto a settembre, ma proseguiranno gli studi sui ritrovamenti. Quindi tutto bloccato. Poi abbiamo torna a Potenza Bicena sempre la passeggiata con le lanterne, foto e poesie per rivedere la storia locale. Dal Carlino quindi siamo passati al cioè dal Carlino, dal Radio R siamo passati al Carlino, passiamo anche al Corriere Adriatico, la pagina dei Recanati Porto Recanati, mi dimentico sempre di farvela vedere, eccola qua adesso, poi quindi potete vederla anche su sulla pagina Facebook di Radio R. Ecco, scusate, ma nella fretta poi di fare le operazioni, anche se poi tutta questa fretta non ce l'hai perché mi avvio in radio, mi presento al mattino abbastanza in anticipo, poi però comunque ti dimentichi dietro qualche cosa, sempre qualche operazione da svolgere che poi magari cerchi di rimediare successivamente. Che volete farci? Niente, la testa è quello che è, l'ho detto sempre, non funziona più come una volta, peccato. Allora vediamo se riusciamo a dare un'occhiata eccola qua, non appare, mannaggia quanto mi dispiace. Eppure in Facebook ci siamo, quindi non capisco per quale motivo poi non riesco a collegarmi anche attraverso lo streaming. E va bene, non fa nulla, non fa nulla, non fa nulla. Vediamo, sì, adesso la si può vedere. Adesso la si può vedere in diretta. Allora, grazie a Dio, riusciamo a mandare anche su streaming la pagina, cioè la rassegna stampa visiva, cioè non vedete soltanto il mio faccione che non è molto molto gradevole, ma è, anzi per nulla, ma è, vedete anche invece direttamente le pagine dei quotidiani o dei siti web. E ci sono delle notizie purtroppo non belle dal punto di vista della cronaca. Il bambino investito mentre attraversa e portato con l'ambulanza al Salesi, addirittura troviamo anche la notizia, e questa sfogliando il cronaca maceratese sta proprio in prima, in evidenza: si sente male al cantiere, siamo a Tolentino, morto un muratore di 56 anni, il figlio sperava si potesse salvare. E questo è quanto. Poi investito mentre attraversa la strada un bimbo di 10 anni, è stato soccorso con l'elicottero, questo nella giornata di ieri a Civitanova. Presa la banda dell'oro rosso, 9 persone in manette, ma questa è vecchia storia che avevamo già, detto ieri su Cronache di Ancona. Poi andiamo a vedere e approfondire alcune notizie. Le Marche entrano nella ZES, Meloni ed Ancona annuncia lo sblocco. Ci doveva venire con qualche cosa che potesse, no, dare una carica e una motivazione a questa sua visita, un significato ben più profondo, ben più marcato di quello di un semplice appoggio elettorale, semplice che poi non è, perché Meloni, con tutti gli impegni che c'ha, francamente le grani che c'ha, trovare tempo anche venire nelle Marche ad appoggiare Acquaroli, è brava la Meloni da questo punto di vista. È instancabile, è sempre di bella presenza, gradevole e intelligente, e soprattutto abbiamo una leader intelligente veramente, anche se appunto un po' troppo democristiana secondo i miei gusti, però ne capisco le motivazioni e le scelte, perché il suo animo è quello che abbiamo conosciuto nelle piazze prima ancora appunto che diventasse premier, però poi quando diventi e assumi un ruolo di responsabilità ti rendi conto come la politica cambi, anche le scelte diventano più importanti, quelle che fai deve essere più ponderate. Allora vediamo, questo non significa che appunto abbia tradito gli elettori, anche se ad esempio Trump gli elettori non li tradisce, sta rispettando il programma elettorale anche inimicandosi persone a lui vicine che lui ama, come appunto Musk, appunto, che col quale ci ha fatto cagnare. Allora vediamo, perché adesso andiamo a dare un'occhiata a qualche notizia, l'approfondimento di qualche notizia. Precisamente vorrei parlarvi di questa storia purtroppo della morte del muratore. Penso che questa sia una notizia, no, io partirei perché partirei da Recanati. Siamo a Recanati, è giusto che ci rivolgiamo alla nostra città con questa notizia del grande evento anche per Leopardi e l'annuncio appunto poi che le Marche sono nello ZES. Comunque questo è l'annuncio che è stato dato anche dal ministro degli esteri italiani insieme alla Meloni. Recanati, il vice premier ministro degli esteri Antonio Tajani, ha annunciato un grande evento culturale che si terrà a Recanati entro la fine dell'anno, con la convocazione di rettori degli istituti italiani di cultura nel mondo per rendere omaggio a Giacomo Leopardi, straordinario marchigiano, simbolo del genio e dell'anima italiana, anche per meglio promuovere l'identità culturale italiana nel mondo. Sindaco di Recanati Canati Emanuele Pepa ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando la centralità riconosciuta alla sua città. Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di riscontrare il forte interessamento da parte del governo nazionale sul ruolo culturale della nostra città e verso tutta la regione. Secondo Pepa si tratta di una giornata storica per i Canati, che si prepara a ospitare entro la fine dell'anno un importante appuntamento culturale di respiro internazionale che sarà pensato e organizzato nel nome di Leopardi. L'annuncio del vice premier Antonio Tajani sull'incontro dedicato alla figura di Leopardi è per me, come amministratore di questa città, una notizia sensazionale. Si tratta di un riconoscimento straordinario per i Canati e per la sua eredità poetica e culturale. Sono ancora da conoscere i dettagli dell'appuntamento, sui tempi e soprattutto sui contenuti che saranno proposti per rendere al poeta l'infinito l'omaggio che merita. Saranno resi noti poi in futuro. Non meno rilevante per il primo cittadino recanatese l'annuncio fatto ieri dalla premier Giorgia Meloni d'Ancona e a Cessa Palombo riguardante all'estensione della zona economica speciale delle Marche, una misura annunciata da tempo che permette agevolazioni fiscali, semplificazioni burocratiche e nuovi investimenti per il tessuto imprenditoriale regionale. E questo è quanto. Adesso non dire che ci stiamo ancora a soffermarci su questo aspetto che abbiamo capito, poi magari continua ancora, dice questo è il governo del fare, dichiarato ancora Pepe, vabbè, qualche cosa che ci sta di retorica sempre su, che accompagnano queste notizie. E vediamo adesso, dicevo di andare a dare un'occhiata alla cronaca, purtroppo una cronaca non piacevole, perché parliamo intanto della morte, ho perso il sito, eccolo qua, il sito web di Cronache Maceratesi, a Tolentino, di un muratore. Che cosa dice? Dice questo: tragedia in un cantiere a Tolentino, ieri operaio di 56 anni accuso malore e muore. La vittima è Anastasio Virgillito, residente a Matelica, originario di Catania. È successo intorno alle 11:20 di ieri mattina. L'uomo si trovava al lavoro in un cantiere della ricostruzione che si trova tra via Nazionale e via Giovanni Pascoli, quando ha accusato un malore. A dare l'allarme il geometra del cantiere, che dopo averlo trovato riverso a terra ha chiamato i soccorsi. Tempestivo l'arrivo sul posto dei sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sotto shock il figlio della vittima, Christian, arrivato sul luogo della tragedia assieme allo zio. Speravo che, come a volte accade, si riprendesse, ma non c'è stato nulla da fare. Il muratore è un lavoro duro, gli avevo detto di cambiare lavoro, ma lui ha sempre fatto questo. Il fratello della vittima racconta: ci siamo sentiti stamattina e mi ha detto che gli faceva male il petto. Lui era così, un pochino allergico agli ospedali, ma un gran lavoratore. Mi aveva anticipato che ieri mattina doveva finire di chiudere delle sponde perché si doveva gettare il cemento. Anastasio Virgillito, siciliano di origine ma da molti anni trasferitosi a Matelica, lavorava per la ditta Real Costruzioni SRL di Crotone. E questa è la, purtroppo, la tragica fine. Doveva essere un po', doveva costituire un po' un campanello d'allarme, quel dolore al petto, ormai lo conosciamo tutti, no? E invece non gli ha dato peso e per lui è stato fatale. L'altra notizia è quella del bimbo a Civitanova investito e trasportato con l'elisoccorso ad Ancona. E Civitanova investito mentre attraversa la strada in piazza Dollino Ramini, vialetto sud di piazza 20 settembre, bambino di 10 anni che è stato trasportato poi all'ospedale Salesi di Ancona con l'eli ambulanza, è stato colpito e investito da un'auto che si metteva sul vialetto ieri pomeriggio intorno alle 19. È successo in pieno centro a Civitanova e subito sono arrivati i mezzi di soccorso, l'ambulanza della Croce Verde e 118 con i sanitari che, vista le dell'età del minore hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata poco dopo ad Ancona. Il bimbo è stato portato all'ospedale pediatrico Salesi sul posto per ricostruire la dinamica e la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, l'auto era uscita da un parcheggio di piazza Dollino Ramini e si stava immettendo sul vialetto e il conducente non si sarebbe accorto del bambino che passava sulle strisce travolgendolo. Il bambino straniero dell'est Europa era a Civitanova in vacanza con la famiglia. Oggi era il primo giorno che trascorreva in città. Non mi pensate che sfiga, Boretto. Veramente si è trovato a dover andare in ospedale non appena ha messo piede a Civitanova per trascorrere qui una breve vacanza prima di far rientro appunto nella sua patria. Non si sa l'est europeo, non si sa se veramente dall'Ucraina, dalla Romania, dall'Ungheria. Comunque, allora vediamo, andiamo avanti perché andiamo a vedere adesso, a sfogliare di nuovo il Carlino e precisamente andiamo a dare un'occhiata, eccolo qua, anche qui Carlino appunto parla di Civitanova e dell'investimento del bambino. Minaccia la folla col fucile, in casa aveva un arsenale. La notizia che avevamo detto, noi postiamo in prima pagina sul nostro sito web appunto di radio r.it. visitatelo perché è sempre comunque ricco di notizie. Un 38enne infastidisce una ragazzina e il padre e il fratello di lei con una ventina di persone hanno raggiunto la casa dell'uomo per dargli una lezione. Lui alla vista di quella folla si sarebbe affacciato alla finestra e imbracciando un fucile avrebbe minacciato di sparare a tutti. Così è finito in carcere Simone Tomassini, fermano, residente a Sefro, bloccato dai carabinieri di Pioraco con i colleghi di Fiastra e accusato di minaccia, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Nel suo appartamento c'era un arsenale. L'altro ieri, verso le 23.30, nel centro di Sefri, il 38enne a bordo del suo monopattino aveva tentato di fermare una 14enne del posto che stava rientrando a casa. La ragazzina impaurita era scappata, raggiungendo casa sua a poche decine di metri di distanza. E aveva raccontato l'accaduto ai genitori. Il padre e il fratello della 14enne, ai quali si è aggregata una ventina di persone del posto, hanno raggiunto la casa del 38enne che da circa un mese vive in paese per invitarlo a non infastidire le persone, soprattutto ragazze e ragazzini. Il 38enne, vedendo la folla davanti a casa lamentarsi per il suo comportamento nei confronti della ragazza, si sarebbe affacciato alla finestra e imbracciando un fucile da caccia ad aria compressa avrebbe minacciato i presenti dicendo che avrebbe ammazzato tutti e sottolineando che il fucile era carico. Il padre della ragazza, spaventato, ha segnalato l'accaduto ai carabinieri di Pioraco che, guidati dal luogotenente Claudio Fabrizio, sono intervenuti subito e hanno effettuato con i colleghi della stazione di Fiastra una perquisizione domiciliare al 38enne. Così è stato trovato un vero e proprio arsenale di armi bianche da sparo, tutte detenute senza autorizzazione. C'erano 3 fucili, 5 pistole, 4 carabine, aria compressa, 2 balestre, 2 archi, 3 asce da combattimento, un macete, 17 pugnali da offesa, un manganello spagnolo, un tirapugni, un giubbetto antiproiettile che era Rambo, 20 scatole di munizionamento di vario calibro e un fucile calibro 32, risultato poi rubato. E di conseguenza il 38enne, che era stato già tenuto sotto controllo dei carabinieri, è stato arrestato. Ieri il tribunale Macerata si è svolta l'udienza di convalida, ha difeso l'avvocato Stefano Nascimbeni. Il 38enne ha respinto le accuse e ha assicurato che per quel tipo di armi di potenza inferiore a 7,5 joule non servisse alcuna autorizzazione, essendo di libera vendita. Alla fine il giudice Francesca Preziosi ha disposto la misura cautelare in carcere a Montacuto fino alla direttissima del 19 settembre prossimo. Accidenti, rimane in carcere sino a quel periodo, ma per l'arsenale che aveva in casa, che poi non è una reiterazione del reato, perché non mai ce l'ha, no, per quale tipo di reato? È un tipo pericoloso, non so. Allora, questo no, perché a volte c'è un po' di disparità di trattamento, no? C'è chi merita il carcere e chi magari dopo ripetuti anche ripetuti crimini anche abbastanza importanti si ritrova a dover magari essere liberato e poi quindi commette altri crimini, come è successo di recente nei confronti di un ragazzo tunisino che appena usciva dalla stazione dei carabinieri ricominciava a litigare, ad aggredire e così via, aggressioni dietro aggressioni, non sono riusciti mai a dargli una lezione, nel senso adesso sta in carcere per un po' di tempo così te la smetti di infastidire il prossimo. No, questo no, forse perché era tunisino, che ne so, sta di fatto che purtroppo succede di questo. Allora, in Italia invece in questo caso non ci hanno pensato un granché. L'hanno subito mandato a Montacuto e lì ci deve stare sino a settembre. Un ubriaco provoca incidente e scappa. Questa buona notizia la prendiamo dal Carlino e ci proviene da Macerata. Che cosa dice? Macerata provoca un incidente e viene sottoposto al test dell'etilometro. Così si scopre che guidava con un tasso alcolemico 3 volte oltre il limite e scappa a piedi per i campi. Rintracciato dagli agenti della polizia locale e denunciato, un maceratese di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica lungo la strada comunale in località Madonna del Monte. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando si è appunto verificato un incidente che ha visto coinvolte 3 automobili, per fortuna senza conseguenze gravi per gli occupanti. Al volante di quella che avrebbe provocato l'incidente, secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale guidati dal comandante Danilo Doria, si trovava il 42enne che sembrava non essere in sé. Vista la situazione, l'uomo è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo con un tasso alcolemico nel sangue di oltre 3 volte superiore rispetto al limite consentito. Così il 42enne ha pensato bene di scappare via fuggendo a piedi tra i campi sotto la pioggia. Subito però sono scattate le ricerche andate avanti per alcune ore. Sul posto in supporto della polizia locale sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Qualche ora più tardi, intorno a mezzanotte, il 42enne maceratese è stato rintracciato e alla fine denunciato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla polizia locale, è la terza volta nel giro di qualche tempo che quell'uomo provoca incidenti stradali dopo aver alzato troppo il gomito. Ma quando uno viene trovato alla guida con un tasso alcolemico importante, non gli viene ritirata la patente? Sì, quindi questo era senza patente, perché se no non si spiega, se è la terza volta nel giro di un mese, mi pare che ha detto, nel giro di qualche tempo, quindi lui appena, e comunque continua a persistere, non ha capito che se è ubriaco è meglio che cammini a piedi e non vada a guidare, anche se l'ubriachezza non è prevista, il luogo pubblico è sempre punibile, perseguibile, perché tu puoi, anche a piedi puoi dare fastidio, e comunque non devi ubriacarti, perché poi può costituire l'alcol un elemento di assenza di equilibrio e quindi può essere un soggetto pericoloso. Quindi non hai autorizzazione, se stai a piedi, di ubriacarti, di bere. E andiamo avanti perché, se sfogliamo sempre il Carlino, abbiamo nuova gestione del servizio idrico, delibera diffusa all'ultimo minuto. Dice oggi i sindaci voteranno il documento che poi passerà all'esame dei vari consigli comunali. E allora andiamo a leggere, perché questa è una notizia importante per tutti noi, chissà quante volte ci siamo soffermati su questa vicenda. E allora la diamo, questa notizia, eccola qua. La delibera per la costituzione del gestore unico del lato 3 Marche è stata ritirata a poche ore dal voto dei consigli comunali perché non c'erano le condizioni basilari per garantire il soggetto pubblico, dice Alessandro Gentilucci, presidente ATO, che spiega il dietro fronte con la mancanza di atti propedeutici e fondamentali, e il rinvio è stato peraltro deciso perché i tecnici, in ultima ratio, hanno inviato una delibera differente da quella che era stata visionata. Domani domani mattina, cioè oggi, dice appunto, l'assemblea dei sindaci ad hoc si riunirà per esprimersi sulla delibera che i consigli comunali dovranno ratificare, quindi vi daremo conto. Ma sugli inciampi del percorso e sulle scadenze da rispettare per costituire gestore unico del servizio idrico integrato prima della scadenza delle concessioni 31 dicembre prossimo è ancora polemica. La delibera è stata diffusa all'ultima ora in maniera frammentaria e priva degli allegati essenziali, al punto che solo pochissimi ne potranno effettuare una lettura integrale e ancor meno esaminare la documentazione complementare. Considerate la tempistica ristretta, scontato che molti siano costretti ad approvare un atto di rilevante importanza senza averne compreso appieno i contenuti, è la critica di Massimo Rossi del coordinamento marchigiano Comitati Acqua Bene Comune e Alberto Cicarè, il capogruppo di Strada Comune in Consiglio Comunale Macerata. Quanto al progetto è stato elaborato da tecnici che hanno operato per oltre un anno senza un mandato politico preciso da parte dei comuni del Lato riguardo la governance del nuovo gestore, e una parte del tempo si è persa in dispute riguardanti il controllo della nuova entità. Trattandosi pertanto di un gestore idrico che secondo statuto dovrebbe destinare gli utili al reinvestimento, non si capisce il motivo di queste dispute. Vabbè, non mi pare un granché questa notizia. Comunque, allora, vediamo di andare avanti. C'è cioè, poco, non raggiunge nulla, è acqua fritta. Andiamo avanti perché aria fritta, appunto, no, acqua fritta, aria fritta. Allora, andiamo a dare un'occhiata. Bomba d'acqua ad Osimo, dice Ricci, incontri i sindaci, il mio posto è qui con voi. Spala, te devo dire che significa. Vabbè, è il titolo che è sbagliato, per carità. E invece il Corriere Adriatico, parlavamo prima del territorio, noi vicino ci sono, c'è la grandine che è caduta, dice sembrano dei campi dei nostri campi che sono come fossero stati bombardati, adesso cosa facciamo? Gne. Rimboccatevi le maniche perché la vita continua, domani fra due giorni sarà il sole, riprenderete a lavorare e se avete avuto alcuni danni, se vi siete assicurati preventivamente contro la grandine, vi saranno risarciti. Una volta non succede tutto questo, ma l'agricoltura andava avanti. Andava avanti. Quindi non lasciatevi sempre coinvolgere dal lamentio continuo. E adesso andiamo ad Ancona. Andiamo ad Ancona perché è riuscita l'operazione per rimuovere la freccia conficcata nella testa del 64enne trovato domenica mattina sul letto di casa dopo l'allarme lanciato da alcuni familiari che invano avevano trovato a rintracciarlo per due giorni di fila. L'uomo, che risiede in un appartamento al confine tra Ancona e Falconara, è ricoverato in rianimazione all'ospedale Torrette. La prognosi è riservata, ci sono infatti ancora da valutare l'entità delle lesioni provocate dal dardo lanciato da una balestra. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Collemarino, supportati dai colleghi della scientifica intervenuti domenica sul posto insieme agli operatori del 118 e la Croce Gialla di Falconara. Tutta la casa è stata posta sotto sequestro, esclusa al momento l'ipotesi di una violenta aggressione. Dall'appartamento non è stato portato via nulla e non risultano esserci segni di effrazione. Due le piste battute dal PM Andrea Laurino: potrebbe essersi trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. A far propendere per quest'ultima ipotesi è il fatto che in casa sono state trovate altre balestre, armi da lancio, per cui non è necessaria la licenza per detenerle e comunque la denuncia in questura può essere, ma questo a dirlo saranno gli accertamenti balistici, che il 64enne stesse pulendo la balestra quando per errore è stato premuto il grilletto. I militari guidati dal comandante Alessandro Polonara stanno ora scandagliando proprio per non lasciare nulla al caso anche l'ipotesi di un gesto volontario, ma nelle abitazioni dell'uomo, di professione commerciante, non sono stati trovati biglietti di addio. Allora, mica c'è bisogno che uno per forza lasci un biglietto d'addio, comunque avrebbe sicuramente tolto ogni dubbio. Il Corriere Adriatico, guarda caso, si occupa di una notizia che avevamo dato ieri noi dal sito di Radio R, e se ne sono accorti, eccolo qua, non c'è disegno sconcio nelle carte, il consiglio viene interrotto, no, viene interrotto, aveva finito, questi non hanno neanche seguito il consiglio comunale, non viene interrotto il consiglio, caro. Si tratta di un disegno sconcio nella cartella di un'assessora, abbiamo citato l'assessore perché non c'è niente da male. Il consiglio comunale viene sciolto, è successo giovedì, la destinataria del volgare scherzo è stata l'assessore Fabiola Principe, beh, appunto lo dite, un gesto vile, tiene a sottolineare, per questo è il modo di fare politica, siamo caduti veramente in basso. Beh, questo è quanto. Allora, a questo punto sarebbe curioso, vabbè, questo lo vedremo dopo, se anche Carlino riporta questa notizia. Comunque la riportavamo soltanto noi ieri e oggi viene ripresa. È una storia di costume che però ho visto che sul sito Radio R è stata molto, diciamo così, frequentata, perché abbiamo avuto 4.000 cliccate, visite a questa notizia, quindi è stata ripresa. Niente, è stata ripresa perché appunto è una notizia simpatica, certamente non tanto per l'assessore Fabiola Principi che ne era la vittima, ma non è successo niente, è uno scherzo goliardico che è di cattivo gusto, ma uno scherzo, rimane lì confinato, non c'è un avvertimento, una minaccia, non c'è niente, ecco, che possa turbare più di tanto. Allora, ritorniamo al Corriere Adriatico, perché questa notizia non ci soffermiamo, me l'hanno già data ampiamente ieri, e precisamente andiamo a dare un'occhiata alla anche qui si parla della Meloni a Ancona, poi abbiamo passata la burrasca all'estate, rimonta, torna il caldo africano, c'è qualcuno che mi sta, è qui, stiamo da capo, allora, niente, come vedete sto purtroppo, allora andiamo a nuove punte di Piedilibia, i lavori procedono spediti, completate le fondazioni. Poi abbiamo strada Madonna del Monte, interventi per la sistemazione, è una strada che viene frequentata spesso perché è una deviazione da San Bucheto verso Macerata senza fare la strada tradizionale, quella della Val di Chienti. Poi abbiamo altre notizie, Traini dice che la bandiera non è sua, ora la vendo e do tutto in beneficenza. Di che cosa si tratta? Non si sa, adesso andiamo a dare un'occhiata, dice, oh, eccola qui, parla anche la madre di Pamela, Alessandra, dice l'aveva indossata alla cerimonia per la figlia, il lupo negò di avergliela regalata alla madre, e vediamo che cosa dice. Macerata, Traini mi aveva regalato una bandiera italiana sulla quale c'era scritto un messaggio dedicato a me e a mia figlia. Subito dopo però ha rinnegato questo gesto. Ora ho deciso di metterla in vendita e devolvere il ricavato in beneficenza. E lo sfogo di Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne romana, che nel 2018 era stata violentata, uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano in Osegale. Una presa di posizione per certi versi inaspettata, visto che la vicenda vicenda di Sala a gennaio 2024 e come raccontato dalla stessa Alessandra, i due proprio lo scorso mese di luglio si sono incontrati per la prima volta, mentre il lupo, in libertà vigilata da marzo, stava giocando a calcetto con gli amici a Macerata. Non sapeva della mia presenza, è stato sorpreso e molto contento, aveva raccontato di recente la mamma di Pamela. Abbiamo parlato brevemente, lui sa benissimo che non ho mai approvato la sua azione, perché la violenza non si combatte con la violenza, ma da mamma gli ho fatto sentire tutta la mia vicinanza. È un bravo ragazzo, anche fuori dal carcere sta portando avanti il suo percorso di reinserimento in maniera impeccabile. Un incontro cordiale a conferma dei buoni rapporti con Alessandra Verni. E questo è il Corriere Adriatico. Andiamo avanti. Sulla banda del rame accertate diverse trasferte nel maceratese, le indagini carabinieri proseguono, naturalmente arriveranno ad una conclusione positiva, generalmente succede così, se indagano riusciranno a trovare sicuramente a trovare la banda. E studentessa stroncata da un malore, le mancavano 4 esami per la laurea. Ecco, queste sono le notizie veramente che lasciano perplessi, che ti sgomentano. Si tratta di Giada Sambito. Lo leggiamo, una corrispondenza che proviene da Camerino. Camerino, sciocche appunto in città per la morte di Giada Sambito, studentessa Unicam di 23 anni, stroncata da una crisi respiratoria. Il dramma è avvenuto a Brescia, dove lavora il padre. La giovane residente in un comune della provincia di Agrigento, nella città ducale, era molto conosciuta e partecipava a numerose iniziative, tra cui la corsa alla spada e palio. Il rettore Graziano Leoni e l'intera comunità universitaria si stringono ora con profondo commozione e affetti intorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Giada Sambito. Si legge nel messaggio di cordoglio dell'Ateneo. Studentessa del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, prossima al conseguimento della laurea, prematuramente scomparsa. La notizia della sua improvvisa e tragica scomparsa ha profondamente colpito e addolorato tutta la comunità universitaria, dove Giada era molto conosciuta e stimata per il suo impegno, la sua energia e per il suo sorriso. Adesso, questa è una tragedia, non c'è da polemizzare su questo, ma quante volte l'avete ripetuto sempre le stesse cose, veramente, forse non vi rendete conto. Che sono orrendi questi articoli fatti in questa maniera. Allora, io non mi vorrei soffermare più di tanto, perché poi alla fine c'è il supporto Recanati sul Corriere Adriatico. Difesa della costa, ora vogliamo vedere i fatti. Consiglieri comunali Rovazzani e Nalmodi contro la giunta. Ma su Porto Recanati anche il Carlino ci dà qualche informazione, ci dà qualche notizia. E l'andiamo subito a vedere. Eccola qua. Resti preromani, abbiamo già detto, in piazza Matteotti, contesto di rilievo da approfondire. E allora approfondiamolo anche noi, che cosa succede. Potenza Picena, numerosissimi reperti archeologici appartenenti a più epoche sono stati trovati durante gli scavi in piazza Matteotti e Potenza Picena, ma soprattutto sono riemersi alcuni strati che hanno resistito alla grande quantità di frammenti ceramici di epoca preromana, che pur non riconducibili a strutture archeologiche definite, fanno ipotizzare la presenza di un abitato piceno sul colle di Potenza Picena. A rivelarlo è la sovrintendenza di Ascoli, Fermo e Macerata. Il sovrintendente Giovanni Sini e la funzionaria archeologa Cecilia Gobbi hanno tracciato il punto sulle attività di assistenza archeologica effettuate dalla cooperativa Archeolabbe di Macerata durante i lavori di recupero di piazza Matteotti. Proprio 10 giorni fa era stato l'ex deputato Mario Morgoni a rivelare che nel cantiere erano stati trovati dei resti di epoca preromana. Per questo aveva chiesto al comune di indagare appunto e di coinvolgere la sovrintendenza, visto che quei reperti potevano cambiare la storia di Potenza Picena, la cui fondazione è attestata solo nel periodo alto medievale. E così ci fanno anche magari una specie di escursione turistica, perché no, alla maniera di Pompei. Allora, io mi fermo qui anche per questa mattina. Un ringraziamento a tutti voi, vi ricordo che alle ore 10:30 sarete in mia compagnia per il filo diretto. Adesso ringraziamo i nostri sponsor.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16:30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.